Eccoci qua, Radio Atlanta in diretta da Milano, via Londonio. Siamo qua dal vero, dal vivo, per incontrare una giovane cantautrice che si chiama Anna Beat. Ciao Anna,
ciao,
benvenuta.
Ciao a tutti, ciao.
Benvenuta a Milano, benvenuta a Radio Atlanta.
Grazie.
Benvenuta col tuo disco, insomma. Un disco intero. Che emozione è?
L'emozione è tanta, soprattutto quando ti arriva il pacchetto a casa con dentro i dischi, è una sensazione incredibile. E, l'impegno è stato tanto, con la music producer ci abbiamo messo un anno e mezzo circa per chiudere tutti i brani. E adesso sono in fase di promozione, sto cercando di insomma far ascoltare un po' queste tracce.
Ma com'è la fase di promozione? Divertente o è impegnativa?
Ah, è divertentissima, infatti sono qua in gita a Milano con Silvia, la mia amica, e quindi tra un bubble tea
esatto.
E una passeggiata facciamo qualche intervista.
Beh, anche perché poi insomma siamo proprio nel centro qua a Milano, insomma siamo anche in una zona molto carina, insomma a ridosso del centro, ci sono tante cose belle da vedere, appunto hai anche provato il bubble tea, cioè, puoi farci anche una canzone al prossimo pezzo bubble tea.
Beh, potrebbe starci.
Il suono è carino, no?
Perfetto,
il suono è molto molto carino, bubble tea. Senti, dicevi questo disco fatto con questa tua amica, mi raccontavi che si è occupata delle parti musicali, cioè una produzione musicale a distanza.
Eh certo, perché Laura Babe, che è la music producer di questo disco, vive a Barcellona e quindi è stato un disco completamente cibernetico, se vogliamo, nel senso che è nato da mail, messaggi vocali, lunghe telefonate per trovare poi il mood giusto e poi il suono giusto per ogni brano. Io arrivo comunque da tante prove in sala, da band formate da musicisti, però poi quando è stato ora di fare questo disco è nato così molto spontaneamente, però in maniera a distanza praticamente, un po' epistolare,
molto particolare, perché mandare, lavorare con insomma un software di qui, un software di là, mandarsi le cose, anche il tempo un po' di fare depositare, no? Come se fosse una degustazione di vino, no? Che gli dai gli fai prendere un po' l'aria, così poi quando si è depositato, allora arriva.
Sì, credo sia anche Moby, forse ne parlava in un'intervista, il fatto di fare elettronica così in maniera un po' solitaria implica anche che magari ti puoi trovare in qualsiasi momento della giornata davanti al computer a scrivere piuttosto che a fare musica, mentre vedevo ad esempio con altre band che bisognava trovarsi tutti quanti il mercoledì sera dopo lavoro, si era stanchi e il pensiero era più che altro di andarsi a bere la birra dopo che non a scrivere, quindi
esatto.
Invece così è stato proprio un processo molto lento, molto meditato, ci siamo prese tutto il tempo di cui avevamo bisogno, non c'erano costrizioni di nessun tipo, quindi è stato proprio un progetto musicale nato da solo quasi, quindi.
Invece da presentarlo dal vivo ci hai già pensato? Perché essendo molto elettronico,
sì,
puoi
sì.
Andare in giro tu e il Mac, risparmi
esatto.
Anche sui musicisti.
Sì, allora diciamo che non è un vero e proprio concerto, nel senso che finora ho fatto dei live che prevedevano delle proiezioni, quindi sono io da sola.
Proiezioni nel senso multimediale, anche una cosa.
Esatto.
Essendo arrivando tu da quello che è i video, perché
sì.
Chi non lo sapesse ora lo sa, lei si occupa anche di video proprio.
Sì, il mio lavoro è appunto di video producer, e quindi chiaramente il mondo visual è insomma una cosa che tratto quotidianamente,
nel
che
sangue.
Adoro. Quindi quando ho dovuto pensare al mio live, volevo una cosa diversa da tutto,
uh-huh.
E comunque doveva essere per forza diverso anche il posto dove andavo a portare queste cose. Infatti i live che ho fatto finora erano in locali molto bui, dove riuscivo a fare una proiezione fatta bene,
uh-huh.
In alcuni casi è proiezione su di me, quindi sul viso piuttosto che sul corpo, in altri casi è proprio una proiezione narrativa, quindi bisogna proprio seguire completamente il video che vado a proiettare. Poi dipende dal brano, ogni brano ha una sua storia, un suo video da proiettare, e in alcuni rarissimi casi invece ho portato alcuni brani in acustica, perché ovviamente in un pub è difficile avere
certo,
il buio totale
certo,
per fare
certo.
La proiezione
e anche l'attenzione. Io direi, come prima cosa, cominciamo ad ascoltare subito la prima delle tue canzoni, visto che parliamo di una musicista, insomma conosciamola anche facendola sentire, no?
Sì, il brano che ascoltiamo è Foglie, c'è anche il suo video su YouTube, il primo video che è uscito,
sappiatelo.
E niente, questa è Foglie.
Thank you. sotto i piedi, foglie gialle, rosse e verdi, riempiono il vuoto con nuovo inchiostro. Ti ho scritto e buttato una lettera ogni notte di parole.
Vero che noi poi chiacchieriamo tra un pezzo e l'altro e spoilerò io da solo le domande che ti farei dopo. No, parlavamo di della rappresentazione live di questi pezzi, perché sono pezzi che insomma ti lasciano proprio lì fermo, cioè tutto questo modo un po' di muoversi, che ti accompagna, e insomma mi dicevi che sul palco però sei un telo di proiezione, oltre che...
Esatto, dipende da dove vado a suonare. Mi è capitato di suonare all'aperto, quindi non c'erano le condizioni per fare una proiezione fatta bene, per cui c'era l'impianto che era potente, per cui i suoni erano fantastici e lì ci siamo divertiti, anche col pubblico ballava, per cui ci si muoveva molto, mentre quando sono in posti un po' più piccoli e ho la condizione di buio, sì, faccio proiezioni sia su di me sia su magari uno sfondo, che sono più a livello narrativo, quindi bisogna proprio vedere nell'interezza lo schermo, mentre per altri pattern li faccio su di me, insomma.
Con le mani, gestualità, molto teatralità, mi dicevi. Preferisci un ambiente buio, scuro, dove non vedi nessuno perché ti puoi isolare, o ti piace interagire con le persone?
Allora, io tendenzialmente canto molto con gli occhi chiusi, in realtà, quindi è molto una...
Sai,
dimensione personale.
Non c'è insegnante di canto che non te lo vieti.
Lo so, ma...
Perché trasmetti molto, con gli occhi chiusi perdi una parte di trasmissione di quello che
certo,
stai facendo.
Certo, ma dipende in realtà dal mood della serata, in realtà. Però per certi brani, secondo me,
isoli,
c'è una
chiudi.
Concentrazione molto diversa se non guardo fuori, perché se poi guardo magari uno, non so, sta bevendo girato, beh, mi cambia un attimo.
In realtà se tu lo guardi nel modo giusto smette di bere il gelato,
sì.
Il frappè, ok? E ti assicuro che cambia anche la percezione che lui ha di quello che stai facendo.
Sì, dipende, nel senso che mi è capitato di trovare posti con una soglia di attenzione tale per cui potevo anche scendere vicino a loro e cantare proprio in faccia, mm-hmm. guardandoli negli occhi, mm-hmm. ed era una sensazione splendida.
Le emozioni.
Ed è stato bellissimo e lo rifarai sempre con un pubblico così attento.
Mm. Altre non volte, è sempre facile.
Magari la data si fa perché comunque si ha piacere di suonare sempre. però magari ti trovi in una condizione in cui l'attenzione
in cui volano
non
i bicchieri
proprio, quindi lì sì, canti per te,
diciamo che bisognerebbe fare un quel passo in più per fare solo i teatri.
Vabbè, lì sì.
Solo i teatri, quindi attenzione che vengono ad ascoltare te, a immergersi in quello sì. che gli offri.
Quello sarebbe bello.
Senti, Anna Bit, già il tuo nome, Anna sei Anna, ma il Bit, quando hai aggiunto quel Bit?
Allora, Anna in realtà è comunque una scelta, nel senso che è un nome palindromo, mm-hmm. che fin da bambina mm-hmm. guardavo con ammirazione, nel senso che lo si può leggere in entrambi i versi, ovviamente. Esatto. E comunque è un nome specchiato, quindi ci sono i due rovesci della medaglia, quindi il bianco e il nero lo porto anche nel mio disco, quindi uh-huh. parlare sia di un lato esterno che le persone possono percepire, ma sia di un interno ben presente che ho messo in questo disco. Il Bit è appunto il fondamento della nostra società attuale, un uomo che ha a che fare con una tecnologia alla quale non si sta così tanto abituando in fretta come vorremmo, i valori che cambiano, e il denaro che non esiste praticamente più perché sono cose talmente astratte, talmente flebili, e quindi il Bit è stato scelto per quello, ma anche perché è comunque una parola che richiama il beat, quindi il colpo, il battito cardiaco, il pugno, quindi era un insieme di significati.
Potevi mettere Byte, che era anche il morso.
Che ci mancava poco.
Che il suono della parola, che si scrivono diversamente.
Sì, infatti, diversamente. Poteva essere.
Senti, hai scelto, come al solito chi viene a trovarmi porta qualcosa di suo che l'ha ispirato, e la prossima canzone, perché hai scelto l'artista che viene con la prossima canzone?
Allora, diciamo che le mie influenze sono molto nell'ambito grunge, è un genere che mi è sempre piaciuto e che ascolto tuttora, ovvio che poi nel tempo ho cominciato ad ascoltare anche altri generi, la mia cronologia di Spotify è imbarazzante, nel senso che ascolto Puccini, poi ascolto metal, poi ascolto
è la cosa più ammirevole secondo
quindi,
me
purtroppo non riesco ad ascoltare un genere
meglio
soltanto.
Meglio per fortuna, sai che noia se no.
Sì, appunto, però in questo caso ho scelto Mark Lanegan perché quando ho sentito questo brano per la prima volta mi sono resa conto di quanto una voce così originale potesse trasmettere rispetto magari a una voce virtuosa, no? Mm-hmm. Quindi la sua timbrica vocale, secondo me, ti porta nel suo mondo oscuro, in un vortice oscuro.
E allora ce lo ascoltiamo perché siamo molto curiosi. Dog, heavy rain, weather. insomma, sei affascinata da suoni non comuni, non facili, insomma.
Sì, in realtà cerco sempre l'originalità in qualsiasi cosa che ascolto. E Mark Lanegan è un artista che mi ha molto colpito.
Andrò ad ascoltarlo, non lo conoscevo, andrò a curiosare.
Il disco è Blues Funeral, lui aveva una band, gli Screaming Trees, a suo tempo, però con questo disco in particolar modo io ho cominciato a seguirlo molto di più, l'ho visto live un paio di volte, anche al... Vittoria degli Italiani, e devo dire che lì la cornice era abbastanza bella, abbastanza, era bellissima, molto emozionante ecco. Vederlo lì.
Senti, il tuo disco si chiama?
Né con speranza né con timore.
Un nome non facile, non
no,
semplice, no?
Un po' lungo.
Come è arrivato?
È arrivato perché ho avuto l'onore di lavorare a Palazzo Ducale a Mantova, dove c'era lo studiolo di Isabella d'Este, che era una donna ricchissima al tempo, che però passava le sue giornate in questo studiolo di 2 metri quadri a studiare fondamentalmente. E aveva davanti a sé questo cartello con scritto Nec spe nec metu, che sarebbe, scusate la pronuncia, ma sarebbe né con speranza né con timore, ed era il suo mantra, diciamo, al tempo. Quindi l'idea di una figura così importante come lei, una donna così potente,
ispirante,
che comunque aveva un motto così umano e così umile da seguire, insomma, mi ha molto colpito. Ho detto ok, il mio disco potrebbe chiamarsi così.
Tra l'altro tu hai un lavoro 100% maschio free, siete tutte donne, una cosa molto bella, tutte ragazze che hanno lavorato,
sì,
video,
in
suoni.
Disco, in questo disco sì, siamo io e la music producer, che è Laura Babe appunto. Per il video di Lampi Blu è Laura Sanz, la regista con la quale ho lavorato, e tutte le altre figure di quel video sono tutte donne, quindi la colorist piuttosto che l'assistente alla camera.
La domanda è che cosa ti abbiamo fatto?
Invece Foglie a regia di OP maschio,
okay.
Quindi
e c'è anche un featuring, un dopo ce l'ascoltiamo in quel pezzo che
sì,
ascoltiamo, c'è un featuring maschile.
È con Sergio Wow, che è un DJ di Padova che suona spesso a Berlino, e si sente molto.
ha quei profumi nell'aria,
sì.
E soprattutto quei colori nei suoni.
Esatto, è sicuramente un brano molto originale, e per restare sulla scia di Mark Lanegan, questa vena un po' oscura, insomma, mi pareva un bel brano da ascoltare adesso. Poi passiamo a brani più allegri, lo giuro.
Tranquilli. Tra l'altro parlavamo di girl power, insomma un po' lo stereotipo di questi ultimi anni, noiosissimo, è la ragazza con la chitarra. Per fortuna tu l'hai messa da parte, almeno per questo disco, perché la ragazza,
sì,
con la chitarra, con le trecce, e che canta canzoni, tutte le canta brave, tutte brave, ma tutte uguali.
Allora lì si apre un capitolo, diciamo che Alanis Morissette ha fatto il suo tempo,
sì.
Che Carmen Consoli resta una dei miei idoli,
resta là.
E ha fatto il... Diciamo che forse, visti i mezzi, è il momento di aggiungere un po' di pasta in più, di suono in più. Non disdegno comunque le voci e chitarra, perché comunque trovo che la nudità che si ha nel live voce e chitarra rimanga comunque una cosa bella da sentire e anche da cantare per
Però
me.
Però è diverso il modo con cui hai lavorato, perché chitarra e voce, queste canzoni sarebbero totalmente diverse.
Sono assolutamente diverse, sono altri brani.
Anche l'ispirazione che ti ha dato, il modo che avete avuto di lavorare, un po' ping pong da qua a Barcellona. Non avrebbe, cioè, non avreste avuto lo stesso risultato.
Sarebbe stato un'altra roba questo disco, sarebbe stato un altro disco sicuramente.
Forse anche per quello che hai fatto questo disco.
Beh, certo, sì, io diciamo nel momento in cui ho visto What Else Is There di Rock Shop, lì mi è cambiato qualcosa. È stato proprio il periodo in cui ho cominciato ad interessarmi molto di più all'elettronica, un po' in ritardo rispetto alla moda, me ne rendo conto, però quel
tanto
brano,
non c'è un tempo di scadenza, uno fa
quel
quello
brano,
che sente.
Ma anche in realtà Teardrop dei Massive Attack, quando è uscita,
e
mi
beh,
aveva proprio ipnotizzato, però nel mentre ascoltavo altre cose, no? E invece poi ho cominciato proprio a sondare molto di più quel mondo, e il fatto che comunque nel cinema si usi tanto l'effetto sonoro piuttosto che l'acustico, chiamiamolo, mi ha portato ovviamente a dire ok, se io voglio una determinata atmosfera ho bisogno di quei suoni, non solo della chitarra.
Quanto ti ha influenzato la parte video, nel senso il cinema ha un modo di pensare all'arte che ha una sua grammatica, quanto ti ha influenzato nella tua musica, visto che in realtà
è molto legata per te.
Nei testi penso si senta e tra virgolette si veda, nel senso che io lavoro molto di figure visive nei testi, non
quadri.
Ci sono frasi proprio, come dire, io sono X e faccio Y, certo. Ma ci sono proprio immagini.
Per fortuna hanno come tutti i rapper, i trapper adesso, sono meglio di te, sono più veloce di lui, sono...
ho fatto i soldi,
o sono pieno di soldi e li butto via, va bene, dici dove li butti che veniamo a prenderli,
il cassonetto.
Esatto.
Sì, anche, beh, Nuvole di cemento armato è una di queste, anche solo rimandare a questi bambini ammaestrati, addormentati davanti alla TV, sono figure che dovrebbero lasciare un attimo, e
non
sono due parole scelte, no? E quindi proprio la voglia mia è quella di proprio andarmi a cercare le sfumature delle parole per poi fare i testi.
Sì, anche perché la cosa più leggera che c'è, la nuvola, in realtà quando è di cemento armato.
Esatto, quella è un po' l'associazione
ce lo siamo,
mentale.
Sì, sì,
in realtà,
ce lo siamo,
guarda, quel
giocato.
Titolo è nato paradossalmente quando ho visto il Museo della Diga del Vajont, che in Veneto appunto è un posto abbastanza provante.
Possiamo
da
anche
visitare.
Dire che è una ferita mai rimarginata.
Esatto, e quindi quando vai lì e vedi che è stato raso al suolo un paese intero, è venuto giù un monte per la voglia dell'uomo comunque di
per
costruire.
Per l'ottusità, c'è lo spettacolo di Paolini che lo racconta in una maniera...
Però la diga è ancora là, è intatta.
È lì.
E questo per me è incredibile.
È incredibile. Allora ci ascoltiamo questa canzone, appunto, Anna Beat con il suo Nuvole di cemento armato.
Cristallo
poi hai l'artista, ti dice: guarda che sta finendo il pezzo, perché tu stai chiacchierando. Nuvole di cemento armato, Anna Beat. Sentirti nell'etere, sentirti, non so, ti sarà capitato di risentirti, vedere i tuoi video così, che effetto ti fa?
Allora, i video in realtà li guardo così tanto prima
che
di
sei talmente
che
annoiata
non fanno più nessun effetto, anzi. Invece la prima volta che è passato un brano in FM, perché mm-hmm. ero stato in una radio locale, lì è stato bello.
Bello, emozionante, bello. Mm. Che sì. Poi quando rilasci una canzone, in realtà da quel momento lì, come non diritti sì, ma non è più tua.
Sì,
non hai un po' di pudore, insomma, di queste figlie che stai lasciando andare così?
Ma allora, in realtà per 14 anni sono rimaste chiuse in camera e le cantavo sottovoce, che non mi sentisse nessuno, per carità. Poi ad un certo punto...
Ma neanche in casa?
No, era sempre tutto molto nascosto.
Quindi hanno scoperto improvvisamente che avevano la cantautrice dall'altra, nella
mio
stanza.
Mio papà è arrivato il pacchetto con i CD e ha scoperto a posteriori che aveva un po' aperto, un po' guardato, e ha scoperto così che avevo fatto un disco, quindi...
No.
Sì.
Questo è misterioso, perché sei riservata.
Sì, abbastanza.
Abbastanza riservata. E chiuso la camera col cemento armato anche lì.
Le nuvole, sì.
Esatto,
sì.
E per confondere un po' tutti. Come hanno preso questa tua passione in casa, che non si aspettavano? Perché...
Ma in realtà con tanta curiosità, in realtà io l'ho fatto perché per me è un hobby, e quindi magari uno dipinge, fa dei quadri, poi li mette a casa. Io ho fatto questo CD e l'ho messo lì. Non sono mai stata una
Ma chi
bambina...
è il vero fan lì in giro?
Aiuto.
Tra amici, parenti, pensare. Chi sono i fan?
Allora, diciamo che il più critico, ma più presente, è sicuramente mio fidanzato, su quello non c'è dubbio. E comunque la persona che è sempre stata lì a ogni passetto. E poi in realtà le mie amiche mi supportano, c'è qua Silvia che sta facendo
tutti i
video, tutte le robe social di oggi, che io sì le faccio, però mi dice: devi essere più social, devi essere più friendly, faccio una frasetta appunto e pubblico la foto ed è già...
Beh, allora il discorso della comunicazione è un'arte veramente raffinata, veramente, però alla fine funziona chi sei, quindi se sei...
Sì.
Che però capisco cosa dice lei, perché se non posti mai niente in realtà virtualmente non esisti più.
Sì, ed è un po' triste questa cosa qua. In realtà fare live è l'altra cosa che può servire molto per fare viaggiare un po' queste canzoni. Mm-hmm. Anche lì, ripeto, essendo comunque un'attività fuori dal lavoro, quando arriva la data, bene, qualcuna magari prova a cercarla, prova a chiedere, però non è per me un'attività giornaliera, quindi...
Certo.
Per adesso va benissimo così.
Va benissimo così. E questo mondo in cui, se non sei sui social, non esisti, in cui se non posti niente, dopo un po' di giorni qualcuno si preoccupa e pensa che sei morto, ti però, spaventa un po'?
Però al contempo mi fa pensare, perché magari di solito ti trovi con l'amica e ci parli due ore di tutto di più, però se hai già visto cosa ha fatto il weekend, di cosa parli? È un problema, no?
Di quello che hanno postato le altre. Ma hai visto la Luisa cosa ha messo su? Ma porca miseria, guarda che vergogna come era vestita.
Ecco, diciamo che poi la distanza che si crea tra realtà e virtuale è abbastanza...
Però per contro ti avvicina a delle persone che sono molto lontane.
Quello è vero, quella è una cosa che mi piace molto. Per esempio, ho conosciuto delle ragazze quando sono stata negli Stati Uniti tempo fa e siamo ancora sempre strettamente in contatto. È stata proprio un'amicizia folgorante mentre ero lì, e adesso faccio fatica a pensare che magari non le rivedrò nel breve termine, no? Quindi continuo a venire in Italia, vi faccio da mangiare, dovete venire qua, però loro mi dicono: guarda, dobbiamo un attimo mettervi un po' di soldi,
perché comunque
arriviamo.
Il viaggio costa.
Sì, e quella è una cosa bellissima, però allo stesso tempo mi viene da pensare che se devi essere in contatto con la persona amata, il fatto di che questo ti tolga magari tanto tempo assieme, perché continui a scriverti tutto il giorno che cosa hai fatto, cosa non hai fatto, non sai più cosa dirti al telefono, è un po' strano.
Sì.
Ci sono pro e contro, penso, come in tutto. Demonizzare anche no, però penso che ci voglia tanta cautela, soprattutto piuttosto fin da bambini bisognerebbe educare alla comunicazione, a cosa è vero, cosa è finto, ma anche educare molte donne a cosa è vero, cosa è finto. Io ho un brano che si chiama Bipolare Femminile, che parla anche un
magari
po'
dopo
questo.
Lo ascoltiamo.
Esatto. Del fatto che io, tra l'altro, occupandomi di pubblicità, per me è chiaro.
Anzi, cambiamo la scaletta, ascoltiamolo subito. Intanto che ci siamo, puoi pure parlarne, perché lo sto già preparando.
Sì, di fatto, guarda, per me è cambiato il mondo quando in una gita delle scuole medie mi hanno portato a vedere la regia di una televisione.
Mm-hmm.
è lì che mi sono accorta che non era vero quello che vedevo in TV, ma prima non era così immediato.
Io lo dico sempre, lavorando in questo ambiente da tanti anni, quello che la gente non sa, quando voi vedete una pubblicità e vedete una modella, vedete la modella nel suo intero, quando inquadrano le mani è un'altra, quando inquadrano il sedere è un'altra, cioè sono dei Frankenstein di persone inesistenti, perché la modella più bella del mondo magari non ha le mani belle,
ma non solo fisicamente, anche la voce, il coso,
come si pone,
la percezione, certo, della figura sociale. Adesso stiamo parlando di famiglie, questa è quella, sì, casalinga perfetta. Attenzione, perché
la casalinga perfetta ha affettato il marito ed è porzionato nel freezer.
Ecco, più o meno volevo dire questo.
Senti, ma per la donna, vuoi per colpa degli ormoni, vuoi per tante, cioè questi salti durante un mese sono notevoli. Dovete spiegare, dovete darci un manuale di istruzioni a noi maschi, spiegandoci cosa dire e cosa non dire in certi
momenti di cui possiamo parlare.
Ma noi siamo esserini semplici. Siamo molto. Quello che diciamo è esattamente quello che volevamo dire. Abbiamo questo difetto, no? Che insomma, capisco che per le voi siete
siamo in maggioranza in questa stanza, però, non è il caso.
Però fidatevi dell'anzianità e dell'esperienza.
Ma perché magari vogliamo tenere un'aura di mistero, ecco. È per quello.
Cioè, è per quello quindi che battete in testa per qualche giorno, poi
per mantenere alta l'attenzione.
Poi si vede piangere disperate. Ma amore, cosa è successo? Sono felicissima.
Più o meno sì, è così.
E questa canzone di che cosa parla precisamente?
Allora, bipolare femminile è un po' un inno alla donna che deve cominciare ad accettarsi così per com'è, fondamentalmente.
Così. Bella così com'è. Beh, allora ascoltiamolo, perché siamo molto curiosi, di noi maschi soprattutto, di capirne un po' di più. Ci proviamo almeno, eh? Insomma, volete sempre essere il contrario di quello che siete, questo dice la canzone, no? Come sei, vuoi essere il contrario.
Sì, è un po' una canzone che parla di accettazione, fondamentalmente. Perché
è anche ironica, insomma.
Arriva un po' dall'esterno sempre il problema di estetico, piuttosto che il problema mentale. È sempre... Ne parlavo stamattina in un'altra intervista, di questa... C'è uno spot, ripeto, non voglio fare pubblicità alla pubblicità, ma che parla della stanchezza come malattia. È una cosa veramente assurda. assurda.
Esatto. Sei stanco, la medicina migliore è riposo.
Infatti,
va a dormire, infatti, come si dice a Milano, no? Andate a dormire e rilassatevi, che forse è meglio.
Forse è quello.
Stiamo continuando ad ascoltare anche le tue influenze, ma quanto ti hanno influenzata? Cioè, quanto ti sei fatta portare in mondi sonori, o ti hanno influenzato un modo di cantare? Cioè, dov'è che hai sentito di più che qualcuno ti stava passando qualcosa, ispirandoti?
Allora, in realtà io ho un fratello maggiore che ovviamente aveva dei dischi a casa che io ho ascoltato, quindi lì arrivava un po' dall'esterno.
Addirittura dischi?
Dischi, CD, scusate.
Non
vinili,
vinili
purtroppo.
Per noi il disco è noi anziani il disco è questo qua.
Sì, giusto, giusto.
Poi per un po' più, un po' meno anziani il disco è il CD. E poi ci sono gli MP3.
Poi
finita
in realtà
tutto.
Io lavoravo, avevo le VHS registrabili, quindi
certo,
nelle varie feste, diciamo, religiose della famiglia arrivavano dei regali tecnologici, quindi è arrivato prima una TV, poi è arrivato il registratore, poi quindi passavo il tempo a registrarmi i video dai vari canali musicali,
sì,
e poi me li ascoltavo costantemente.
Pensa
e
che una volta ce n'era uno solo di canale musicale.
Ecco, passavano spesso in Nirvana, anche se era già morto credo un pezzo. E quindi lì mi sono molto appassionata a loro, sarà la voce, sarà il modo di cantare, comunque mi interessava molto lui. Poi avevo la radio, anche sulle audiocassette registravo dalla radio direttamente i pezzi, non c'era questa cosa di andare a comprare cose, finché una volta al mercato mia zia mi fa: vuoi un'audiocassetta?
Cos'è?
Com'è? Veramente? E lì forse era il periodo di primavera di Marina Rey, per dirti, quella è stata la primissima cassetta mia, quindi forse anche queste
cose. Ma eri piccolina comunque,
ero piccolina. Molto piccola. E lì è cominciato. Poi ho sentito Carmen Consoli, mi sono interessato e ho comprato il CD. Poi ho sentito i Verdena e ho comprato il CD. C'era molta musica italiana effettivamente nelle varie scelte. E poi un po' alla volta, spulciando, cercando anche un pochino per passaparola, sono arrivata poi agli artisti che seguo tuttora. Che
ti do un consiglio: andare ad ascoltare una cosa, secondo me potrebbe piacerti. Tra l'altro sarà ospite qua fra non molto, Raffaella De Stefano e Madre Blu.
Ok.
Madre Blu, passati un po' di anni quando sono andati a Sanremo, eccetera, ma quel mondo lì
potrebbe
ti può
essere
molto interessare, secondo me.
Beh, anche in realtà è Mattia Bazar. Per
beh, Mattia, sfondi una porta aperta.
Pazzeschi.
Sfondi una porta aperta.
Ma c'è della musica italiana che io ascolto tuttora, nel senso anche Mina ogni tanto la riascolto con molta, molta attenzione, come una delle voci più...
La maestra.
E Mia Martini per me, sì, ce la giocano. Non saprei scegliere tra le due, nel senso.
Io sì, io ho un'idea molto... per quanto... Ecco. Mina sia grande,
vabbè,
ho avuto anche la fortuna di intervistarla, di incontrarla, quindi insomma mi è rimasta molto nel cuore. Invece Mina ho intervistato solo suo figlio, quindi lei non l'ho mai vista di persona.
Ormai sappiamo che
che sappiamo che abita qua vicino.
Come?
Non lo diciamo, in realtà più delle volte qua a Milano che a Lugano fa
Silvia,
la spesa, fa la spesa qua vicino, ogni tanto qualcuno, me lo raccontava il figlio, ogni tanto qualcuno la ferma e le dice: ma sa che lei somiglia a Mina? E lei: me lo dicono tutti.
Geniale.
Questo è il pezzo che invece ascoltiamo adesso, è un pezzo in inglese invece.
È un pezzo in inglese che è stato un po' il motivo per cui il mio disco ha questo suono elettropop, dream pop, perché
è colpa loro.
È colpa loro. The Rock Shop.
Però, come mai questo pezzo? Che cosa ti ha colpito
mi
particolarmente?
Mi ha colpito il video, ovviamente, l'atmosfera del video.
Tu parti sempre dal video, sei visuale.
La distorsione lavorativa.
Sei visuale. Tanto è una cosa più maschile partire da quello che si vede piuttosto che quello che si sente.
Dipende.
È la tua parte maschile,
poi i brani miei partono proprio dallo spleen interno, probabilmente. Quindi dipende, sì, dall'ispirazione di quel.
Salutiamo giorno. Anche Stefano, Francesco e Cristian, soprattutto Stefano, che di musica Senarti se ne intende un pochino, se ne intende un pochino. Allora facciamo sentire questo pezzo, così poi continuiamo a raccontare questo lavoro di Annabit, non solo tramite le sue canzoni, ma anche tra quelle che l'hanno ispirata.
parlavamo di band in questo momento, perché insomma è affascinante suonare in una band. Io ho cominciato a suonare le band, ho continuato a suonare le band, alla fine ho una band, ma sono solo io, cioè il nome di una band, ma mancano gli altri. È una band fatta da me, io, da tre, io, Fabio e Ricci, siamo in tre, siamo solo noi tre. Questa è Radio Atlanta, stiamo conoscendo Anabit con questo valore live. Anabit che ci sta presentando il suo disco e ci fa anche ascoltare delle cose. Tra l'altro non mi hai detto che cosa vuoi ascoltare dopo dei tuoi. Dimmi con che pezzo andiamo verso la chiusura, così ne parliamo.
Allora, come influenza, ma sarà indecisa tra Iverdena e Bjork, però lascio scegliere a te.
No, un pezzo tuo prima.
Ah, ok. Allora, vediamo un po'. Potrebbe essere Cercasi giovane brillante, che è un po' una canzone
che ne parlavamo prima. Sì, sì, sì.
È una canzone ironica che riguarda il mondo del lavoro.
Cercasi giovane brillante, quindi o un giovane che brilla, e quindi parlavamo prima quando chiacchieravamo, diciamo sì, che sia radioattivo, come fa a brillare, no?
Sì, è un po'.
Però c'è questa immagine del vincente a tutti i costi, no?
Chiaro.
Che devi
chiaro,
essere chiaro. Vincente, devi vincere. Poi per tutta PNL si usano tutte queste frasi che ti danno una forte componente psicologica, ti indirizzano verso a pensare certe cose, che poi non è vero, che se no, cioè, uno è in giro, come fa a capire se un giovane brillante?
Guarda, in realtà ho distillato molti annunci di lavoro che dovevo leggere in quel periodo, perché appunto stavo lavorando poco, stavo cercando qualcos'altro per arrotondare. E però quando leggevo queste frasi mi pietrificavo, e quindi sì, ho deciso di farne una canzone, soprattutto dopo un racconto di una mia amica di un colloquio di lavoro è nata anche la frase cercasi ragazza bella presente senza intenzioni di gravidanza.
Esatto. Quindi devi essere bella, ma non ti devi fare ingravidare, però, perché sennò per due anni ti perdiamo.
Esatto. Quindi tutte queste, anche ci sono un po' di freddure, ci sono un po' di frasi, cercasi scalatrice sociale per vendita piramidale, sono tutte cose che ci attorniamo di queste,
che in realtà siamo accerchiati di queste cose. Ma a Milano c'era un bellissimo cartello con scritto cercasi apprendista con esperienza.
Ah sì.
Ma scusa, o è apprendista o ha l'esperienza, che tradotto in stronzese, perché il linguaggio che usano è lo stronzese, è cerco una persona che sappia fare il lavoro, ma lo voglio pagare d'apprendista.
Beh, chiaro,
quello che c'è scritto, no?
Quello finale. E poi un'altra che è leggermente autobiografica è l'imprenditore urla che i giovani non vogliono più lavorare, ma suo figlio è il primo a essere scappato all'estero, no?
Certo.
Quindi, io devo stare qua nella tua fabbrica, però esatto, tu è andato via. Questo è un po' sì, un agrodolce insomma della società attuale nostra, non per piangersi addosso, è semplicemente importante un sottolineare il fatto che forse bisogna essere leggermente più tolleranti con alcune figure lavorative. Allo stesso tempo chi è molto giovane, esce da università, deve farsi un attimo un bagno di umiltà quando entra nel mondo del lavoro e capire.
Tu hai ripreso a fare, anzi hai preso a fare l'università in seconda fascia, nel senso che diplomata sei andata, esatto, a lavorare e hai ricominciato. Come li vedi questi ragazzi o questi insegnanti? Chi è che vedi in peggio?
Allora, ci sono ragazzi molto molto svegli, molto bravi. E i miei compagni comunque, diciamo che era stranissimo essere, cioè trovarmi a 29 anni dentro l'università e i miei compagni avevano 19, era abbastanza tosta come
bambina.
Cosa sì, in realtà frequentavo le primissime lezioni per sapere un po' il programma, certo, e poi da non frequentante ho dato gli esami, ma solo perché in alcuni casi a livello lavorativo mi poteva tornare utile avere anche il pezzo di carta, però di fatto sto lavorando in ogni caso nel mondo che mi piace, per cui va benissimo così. Però effettivamente a volte sento tanta teoria e quindi magari mi faccio anche una risata durante alcune lezioni, perché sento proprio che manca la parte pratica
il
di
dunque
tante cose, e credo sarebbe giusto far vedere ai ragazzi che cos'è effettivamente poi il mondo del lavoro, perché va benissimo fare cose astratte, va benissimo infarinare di tante cose, però forse bisognerebbe metterle davanti alla realtà un po' prima. Ecco, per evitare.
Tra l'altro è quello che dice, è molto giusto, anche perché poi capita che arrivano questi ragazzi che hanno fatto dei master di qua di là, arrivano nell'azienda e quello dell'azienda si rende conto che in realtà non sanno fare niente, deve reinsegnargli, anzi non reinsegnargli, deve insegnargli come fa questo lavoro, soprattutto in quello che è il digitale, il social eccetera, cioè dovrebbero arrivare preparatissimi, in realtà arrivano e non sanno fare niente, sanno tanta teoria, ma poi
per esempio a me mi fa stranissimo quando qualcuno non scrive al computer con tutte le dita.
Esatto. Io quando
là,
vedo
mi fa un certo che se devi andare a fare un lavoro che fa, che è per esempio il copywriter,
sì cambia lavoro subito.
È stranissimo, no?
Sì.
Però sono idee mie, non è che voglio adesso dire che scrive con gli indici è un problema.
Io sono veramente di altre 10 generazioni fa, quando ho studiato informatica, stiamo parlando veramente della preistoria, c'era anche dattilo, cioè dattilografia. Noi comunque facevamo dattilo, quindi ci insegnavano, devi usare il computer, devi usarle tutte. Mm-hmm. Anche se sembra una roba ridicola, ma...
Sì, poi per carità male c'è chi stava più in chat di altri e quindi si è formato anche così, però...
Esatto.
Tutto fa brodo. Poi c'è anche un po' il mondo delle lingue, nel senso che ci sono corsi di laurea che ti obbligano a fare un esame di inglese tosto, e a volte è visto come una cosa terribile. Ora, per carità, ci sono stati in cui non si parla l'inglese, ok,
sì, però, oramai,
però un minimo per
2019.
Poter comunicare con qualcuno in Europa, insomma, non è male. Però sono idee mie, non...
Senti, ce l'ho assolutamente, ce la ascoltiamo. Si chiama appunto Cercasi giovane brillante. Senti, stanno lavorando.
Sì, sono in ufficio.
Esatto, il fax addirittura. C'è anche il problema del fax.
C'è anche il modem.
L'hand shaking del modem di una volta. Non ci si collega più con un modem.
Yeah.
Ecco, questo è il suono che chi si è collegato a internet con i modem di una volta si ricorda, se l'handshaking, cioè la stretta di mano tra il modem e la connessione della rete. Quello era, e quello... Dove sei andata a pescarlo? Come mai conosci questo suono, tu che sei così giovane?
Perché...
Come mai?
All'inizio di internet, in biblioteca al mio paese si poteva navigare un'ora.
Sì, un'oretta.
E c'era tipo Super Eva come sito, non mi ricordo nemmeno. E so che quando riuscivamo a
roba che avevate voi in Veneto, mai sentito?
Quando... No, era uno dei primi, era prima di diciamo dei motori di ricerca attuali, insomma era uno dei primissimi che c'era, e mi ricordo quando ci collegavamo e trovavamo il testo di una canzone, era proprio un momento di gioia infinita. C'era questo,
la normalità del telefonino di oggi all'epoca, considera che io mi sono collegato la prima volta nel 1994.
Madonna.
Non c'era, cioè, e c'era quasi solo roba americana, inglese, mm-hmm. quasi roba di italiano c'era veramente pochissimo, e quel suono lì andava nel modem a 9,9.6 kilobaud, cioè una roba di ridicoli, veramente ridicoli. E caricare una pagina era, ti mettevi lì, guardavi, lui
la contemplazione.
E stiamo parlando di pochissimi K, adesso le pagine sono molto pesanti, no? Perché video, grafiche, cose all'epoca, ed erano solo testuali. C'era ogni tanto una fotina, e chiaramente le prime cose sono andate subito porno. Dove andavi andavi, ce n'era, c'era veramente la qualunque. Però questo è il mondo in cui viviamo, il mondo digitale. Sono una che si chiama Anna Beat, ci deve per forza rapportare, farci conto.
Certo. Beh, in realtà l'aver imparato quasi subito a usare il computer fin da piccola mi ha aiutato molto poi nel mondo del lavoro, quindi in realtà adesso il non sapere usare il computer diventa un bel problema.
La nuova ignoranza è quella lì.
Però lì poi subentrano l'analfabetismo funzionale, per cui non so se è giusto che... Allora, la tecnologia è in mano a tutti, sì, però ci vorrebbe un corso.
Io sto preparando un corso di netiquette, web netiquette, ecco. e telefonini netiquette, perché siamo veramente a dei livelli. Io sono ogni tanto, ricordo le persone che non sono a casa loro. Guarda, l'ultima volta veramente scocciante, alla festa di Capodanno a tavola c'era questo col telefonino in videochiamata col nipote, urlavano: vai fuori e parla con tuo nipote. Cioè, questo ha disturbato metà cosa, perché lui doveva, io devo fare la videochiamata a mio nipote. I suoi amici l'hanno ripreso e lui si è offeso. No, invece di dire: ma scusate, avete ragione, io devo. No, tu non devi. L'educazione
Lì è un campo abbastanza minato, però ripeto, la tecnologia, ci dobbiamo convivere ormai, oppure torniamo in mezzo a una foresta e mangiamo bacche, ma credo che non saremo in grado.
Non saremo noi a sceglierlo, succederà questo momento, ma non saremo noi a sceglierlo, sarà la natura. Basta che il sole un giorno mandi una cosa un pochino più una tempesta solare un po' più intensa, frigge tutto e
oppure
torniamo
magnetica, così non vanno più cellulari, no, lì potrebbe essere
nulla. Non va più, no, una tempesta magnetica di quelle serie, cioè una veramente potente, potrebbe spegnere tutto quello che abbiamo di tecnologico bruciandolo. Ecco. Altro che The Walking Dead, cioè arriveremo a dei punti di bisognerà fare un corso, non so, dirette le faremo, ci andremo a trovare.
Che bello.
Ma io mi domando come facevamo a trovarci quando non avevamo i cellulari.
Infatti ci penso ogni tanto, mi ricordo che si dava un orario più o meno.
Citofono, e poi c'erano anche i posti, ci vediamo al bar.
Sì,
uno arrivava quando arrivava, trovava lì gli amici, o il muretto, c'era
parco,
ognuno aveva la sua postazione dove sapevi che lì trovavi, passavi, e a volte trovavi delle persone che non ti aspettavi di trovare.
Adesso
gente
ci, si trova su Second Life.
Esatto, ma è morto anche quello, vedi, siamo
sì,
così avanti,
fortuna,
che l'hanno masticato.
Mamma mia,
ma sarà probabilmente, nascerà quando il virtuale sarà, intendo il VR, cioè sarà veramente dei livelli che continuano ad essere ridicoli, che ne dicano, e quando il VR sarà veramente veramente a degli altri livelli, probabilmente quel pericolo ci sarà.
Ma magari li stiamo già indossando dei VR, non sappiamo
di essere come Matrix.
Esatto, abbiamo gli Oculus e non sappiamo come toglierli.
Vedi, non si sa. C'è quella foto famosissima che ha girato, ma anche lì era, chiamiamola, una fake news, di Mark Zuckerberg che camminava, erano tutti col visore,
ricordo.
In realtà
era esattamente l'esercizio di realtà aumentata che stava facendo e dimostrando. Non è che gli altri non sapevano che lui era lì, semplicemente lui stava facendo, stava interagendo con loro a quel campo lì.
Sì, ma con o senza Oculus più o meno ci si sta arrivando.
Sì, sì. Anche perché non so se avete notato sul telefonino, in mezzo alle vostre cose, se andate a vedere sul vostro profilo, c'è la possibilità di comprarlo e di usarlo. Adesso c'è questa piccola iconina insieme ai tuoi foto, video, che Oculus.
Ah, ecco.
Tac, e non ce ne siamo accorti, ma è comparsa questa cosa. Tu clicchi, guardi, dici, ma questo che cos'è? Perché è il
next step.
Il prossimo. In realtà, anche il, non tutti sanno che, qui l'abbiamo già detto altre volte a Radio Atlanta, perché io seguo queste cose, Facebook ha cambiato la sua missione. La missione di Facebook era permettere a chiunque di parlare e di comunicare chi è, quindi il famoso personal, cioè comunicato personale, cioè il fatto del personal brand, eccetera, o poter dire tutto quello che vuoi. Ora, da quest'inverno, la nuova mission di Facebook è fare incontrare le persone nel reale. Sta investendo nei circle, nei gruppi, per fare in modo che si cominci ad organizzare eventi, cose reali. Con Facebook si organizza tutta la parte evento, cose, ma lo scopo è fare che le persone si incontrino.
Di nuovo.
Mark, delle due una.
Deciditi.
Delle due una. Delle due una. Senti, siamo in strachiusura, l'ultimo pezzo che ascoltiamo è Iverdena con Mina, quindi unisci Iverdena e Mina.
Ecco, tutti insieme, perfetto. Sì, Iverdena sono stati, insomma, un amore adolescenziale e mi è sempre piaciuto lo stile che ha Alberto di cantare. E mi è sempre è come se fossero dei Nirvana italiani,
dei Nirvanini,
no? E quindi, e poi mi è sempre piaciuto come suona la bassista, per cui è una band che ho seguito anche dal vivo spesso e mi piaceva, insomma, chiudere con loro.
Allora, grazie a tutti, grazie Anna Beat, speriamo di vederti presto dal vivo a Milano,
speriamo,
con tutti i video, quindi voglio vederti comodo,
certo,
in un posto, un bello showcase in un posto giusto. Buon ritorno poi a casa quando tornerete domani, ok?
Grazie,
grazie ragazze, grazie a tutte e due di esserci stati a trovare.
Grazie
anche lei,
mille.
Se non ha detto una parola, però
ciao, Silvia,
puoi
grazie.
Anche dire ciao, eh?
Ciao.
Cioè, avete, non ce la siamo inventata, non è una Silvia immaginaria,
esiste,
è una Silvia.
Esiste.
Esatto. Quindi ci salutiamo con Iverdena, questa è Radio Atlanta,
grazie.
Era Valore, lei era Anna Beat.
Grazie a tutti.
Ma grazie a te e a presto.